As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Allora, dunque, benvenuti. Prima di tutto vorrei che Peter un attimo si presentasse, nel senso che può sembrare un po' strano un panel su religione e guerre stellari. Peter però è un prete valdese, quindi...
Un pastore. No, non mi offendo.
Un pastore valdese, e insomma i valdesi hanno sempre avuto un'apertura mentale piuttosto grande, diciamo ampia, quindi se ti presenti un attimo e ci spieghi magari da dove ti è venuta questa idea, perché Peter non ha scritto solo il Vangelo secondo Star Wars, sì. Non ha scritto soltanto il Vangelo secondo Star Wars, ma come li troverete in vendita tutti e tre, fuori ha scritto anche il Vangelo secondo Harry Potter e il Vangelo secondo i Beatles, lo segnalo in particolare. Esatto, ce ne sono solo 8-7, per cui non l'ho preso io, quindi sbrigatevi. E quindi appunto di spiegarci, magari presentati un attimo e di spiegarci questo discorso della teologia pop.
Ciao a tutti, è bello venire qui, dovevo venire l'anno scorso però mi trovavo in America e non è stato possibile, sono contento che non abbiate cambiato idea nel frattempo perché ci tenevo a venire. E, allora la teologia pop in realtà è un nome fuorviante perché sembra dire la teologia fica, ecco, diciamo, no, ma non è questo. È più un titolo accattivante per darsi un tono, diciamo, che a un certo punto alcuni studiosi si sono dati a partire da un testo della metà degli anni 60 che è il Vangelo secondo, in italiano tradotto con il titolo Il Vangelo secondo Charlie Brown. Per qualche motivo, insomma, il titolo originale era The Gospel According to the Peanuts, dunque, però evidentemente in italiano non sapevano che erano i Peanuts, per cui l'hanno tradotto così, che è un libro molto, molto bello, molto, molto interessante, per gli appassionati di Schulz e non solo, in cui l'autore Robert Short parte dal presupposto che ci deve essere qualche cosa di teologico all'interno dei Peanuts, perché Schulz era un leader della sua chiesa protestante. Non era un pastore, ma era un predicatore della chiesa, un predicatore laico, per cui il suo lavoro secolare era di fare vignette, ma lui poi la domenica predicava. E allora c'è un legame, un collegamento tra queste due cose, e Short lo ha trovato, secondo lui, anche secondo me e secondo altri, insomma, non è che conta molto cosa penso io. E lì allora sono partiti diversi studi che potevano andare a cercare all'interno della cultura pop. Dunque non è tanto la teologia essere pop, ma è la teologia del pop, potremmo dire. E quello che mi interessa di più è che se noi, ecco, chi ha reminiscenze di scuola si ricorderà che c'è stata un'epoca in cui la chiesa, le chiese erano un tutt'uno con la cultura popolare. Pensiamo alla storia dell'arte, 300 sono tutte Madonne, ecco, no? Ti fanno tutte, diciamo, qual è la differenza? Ti sembrano tutte uguali, no? Cioè, dunque è uno shock che chiunque è andato a scuola si ricorda. Addirittura le chiese erano committenti di opere, cioè erano i produttori, quelli che oggi sono i grandi produttori, all'epoca erano le chiese a commissionare. A un certo punto c'è una cesura, l'arte, la cultura popolare si emancipa, e per certi versi è stato sicuramente un bene, un po' come con Galileo si emancipa la scienza. E allora il lavoro che vorrei fare io, un lavorone detto così, insomma, sembra molto ambizioso, insieme ad altri, è quello di cercare di ricostruire una relazione, dunque non una relazione che sia come è stata nel passato dominante, dunque ti dico io cosa fare, ti dico io cosa va bene e cosa non va bene, perché non è giusto, ma oltre a non essere giusto non è neanche pensabile oggi. Ma cercare comunque di mettersi in dialogo con la cultura popolare, che oggi per altri motivi si chiama cultura pop, ecco.
Certo.
Questo è il motivo per cui nasce questa passione, anche perché io sono appassionato di cultura pop, perché non è che sono un monaco sul Monte Athos che mi faccio gli affari miei, però questi tre libri che ho scritto sono tre libri su cose che sono la mia passione.
Sì, tra l'altro chi di voi è su Facebook, ad esempio, se va a vedere il profilo di Peter, che tra l'altro è sposato con una collega traduttrice, ha due bambini.
Ah, che ti saluta, me lo dimentico.
Grazie. Ha due bambini, e per dire, quando è uscito Guerre Stellari sono andati tutti e quattro al cinema con i bambini vestiti, con le divise, c'ha ragione, certo, vestiti da Guerre Stellari, quindi insomma, ecco, in un certo senso anche la religione che non è staccata, ma è nella vita reale, nella vita di tutti,
sì,
i giorni, insomma, assolutamente. Dunque, parlando in particolare di Il Vangelo secondo Star Wars, perché diciamo siamo qui per presentare più che altro questo, io ho trovato dei punti, intanto tu l'hai scritto insieme, sei coautore, diciamo,
sì,
no?
Sì.
Ecco, esatto. Ho trovato dei punti particolarmente interessanti. Io sul serio vi consiglio di leggerlo, ma questo a prescindere assolutamente dal fatto se siete credenti, siete atei, non c'entra assolutamente nulla, perché trovo che sia veramente una cosa interessante, perché è una visione di Star Wars che sicuramente è particolare, che non si trova da da altre parti, insomma, diciamo. E non ci sono passaggi troppo tecnici, secondo me, anche dal punto di vista religioso, quindi è una lettura che consiglio veramente a tutti. Allora, una cosa che mi ha colpito abbastanza è il discorso della morte di Anakin, visto un po' come il sacrificio, il salvatore, il riscatto, questa cosa qui in cui tu hai fatto appunto un parallelo con Cristo praticamente.
Sì, diciamo che Cristo, oltre a essere il salvatore dell'umanità, per chi ci crede, io ci credo, però non ve lo voglio imporre, cioè ve lo voglio comunicare, che è anche un grande archetipo letterario, ecco. E quando un teologo scopre sta cosa e poi l'accetta, perché poi dice: ah no, non è un archetipo, è un'altra cosa, insomma, che sembra sminuire, in realtà è una cosa molto interessante, poi vai a vedere dove si trova. E nella saga di Star Wars la figura che appare diciamo più cristica sembrerebbe essere Anakin Skywalker, che è il protagonista dei primi 6 film. E ancora dobbiamo capire che ruolo avrà il suo fantasma, insomma, nella trilogia che è in corso. E tra l'altro c'è questo suo affrontare il destino quasi come, appunto, come un destino inesorabile, un qualcosa che lui deve fare, anche se lui sceglie di andare verso il male, del male che lo attrae, in maniera molto seducente. Ecco, ricorda molto quello che lui fa, il calice amaro di Cristo, ecco, se vogliamo, cioè fammi andare verso quel destino che si deve compiere. Ecco, questo ricorda molto. C'è anche l'altro aspetto interessante, anche se narrativamente discutibile o deprecabile, possiamo dire, dell'autoconcepimento di Anakin, che è una delle cose che più ci fa storcere il naso, non come teologi ma come fan della serie o fan di una buona storia, dove Anakin viene presentato quasi come, appunto, come Gesù, cioè nato da madre certa e poi generato da questa, dalla forza. E la forza ha dei legami, anche se non si identifica, perché Lucas è molto bravo a non trasporre una teologia particolare, una cultura particolare nella saga. Lui vuole fare un lavoro quanto più universale possibile.
Si attinge da varie, sì, da varie fedi, da varie, e da varie tradizioni.
Per cui la forza, per uno spettatore occidentale, ha dei legami, dei punti di contatto con lo Spirito Santo. Dunque Anakin è generato dallo Spirito Santo nel ventre della madre. Ecco, questo dunque è anche un'immagine. Però quello che poi, ecco, fa saltare, perché quando pensi di aver capito tutto, invece poi scopri che c'è un particolare che ti fa saltare tutto, è che Anakin non riesce nel compito. Lui pensa: adesso faccio io comando e risolvo tutto, no? Lui propone a Padme di essere, sostanzialmente, di redimere l'universo, ecco, anzi non l'universo ma la galassia, e in questo fallisce. E nella trilogia originale lui si presenta, viene presentato come Darth Vader, che ha un'assonanza con Dark Father, dunque col padre oscuro. E allora lo schema trinitario ti salta, perché, certo, ma come? Ma lui non era il figlio, ecco. E scopriamo che poi il figlio ha un altro ruolo, un ruolo da redentore, anche se il ruolo da redentore del figlio poi viene portato avanti grazie all'apporto fondamentale del padre. Ecco, per cui quando si ha un approccio teologico a questi testi o a queste opere, bisogna stare attenti a non incasellare, perché non si può incasellare. Sono delle suggestioni anche al rovescio, cioè capire perché questa storia a me dice qualcosa. Dice qualcosa perché io quando ero bambino andavo al catechismo e mi raccontavano queste cose, e dunque quando vedo questa storia qualcosa nella mia coscienza ritorna,
certo.
Mi quadra, ecco, potremmo dire. Dunque ecco, sì, diciamo, il senso della teologia pop è anche quello di contribuire insieme ad altri studi, ad altre discipline, alla comprensione dell'opera. Ecco, anche questo è uno degli obiettivi.
Certo. E, un altro aspetto che appunto ricorda, cioè si può fare un paragone con la diciamo con la religione, è il discorso anche del male, no? In un certo senso, se noi pensiamo a Palpatine, è come se quasi incarnasse Satana, o comunque il personaggio diciamo negativo. E tu hai scritto in questo libro una cosa che io trovo molto giusta, e che, se mi ricordo bene, perché è tanto tempo che non leggo, ma si ritrovava nei Vangeli, è la capacità dialettica che usa Palpatine per raggiungere in un certo senso i suoi scopi, che poi, ti ripeto, è tanto che non li leggo, ma se mi ricordo bene era anche una caratteristica del Satana dei Vangeli cattolici, diciamo, no?
Sì, cioè, sì,
diciamo, il convincere le persone con la dialettica, parlando con...
Ma nella Bibbia Satana entra in scena subito,
sì.
Diciamo, entra in scena sotto forma di serpente e la domanda che fa, insomma, il senso del discorso che Satana fa ad Adamo ed Eva è ma vogliamo ragionare su quello che ha detto Dio? Dunque, apparentemente è un discorso innocente, e questo tra l'altro è un monito a tutti i teologi, perché il primo teologo nella Bibbia, il primo che dice discutiamo di quello che ha detto Dio, è Satana. Ecco, dunque quando uno approccia questi argomenti deve stare attento, ed è molto seducente, ecco, riesce con la dialettica a convincere anche il Satana che si presenta. Gli altri due posti importanti dove si presenta è nel libro di Giobbe, che è addirittura un libro più antico della Genesi, dove Satana appare come quasi un ministro di Dio, viene presentato. Potremmo dire l'avvocato del diavolo, ecco. Dio si compiace di questo Giobbe e Satana dice sì, vabbè, ma se gli togliamo tutto, secondo te sarà buono lo stesso, no? E addirittura frega Dio in qualche maniera, ecco, dunque è un personaggio particolare. E poi lo troviamo nelle tentazioni in Matteo, nel Vangelo di Matteo, e tutte le cose che dice, la caratteristica di Satana nella Bibbia, nel Nuovo e nell'Antico Testamento, è che Satana sostanzialmente dice la verità. Questa è la cosa sconvolgente. Quando dice a Gesù, ah, ma se tu ti butti dal pinnacolo vengono gli angeli a prenderti, non è una cavolata.
Certo.
Cioè, dice tutte cose, se tu vuoi queste pietre si trasformano in pane. Vero. E dunque c'è l'aspetto della tentazione che lega Palpatine e il personaggio biblico di Satana.
Anche perché tra l'altro... La tentazione del lato scuro in Star Wars è sempre più forte rispetto a quello che è la tentazione del lato,
sì,
chiaro, diciamo, della forza.
E poi qui si interseca, diciamo, il quadro mitologico biblico con quello che è stato il quadro storico, perché a un certo punto l'imperatore diventa, il lato scuro diventa la legge, il lato scuro diventa l'ordine,
la legalità.
E come dice Hannah Arendt nella Banalità del Male, lei dice forse i tedeschi non hanno riconosciuto il male del nazismo perché di punto in bianco si sono trovati a essere tentati dal bene, perché se il male è la regola ti deve tentare il bene e non sei abituato a essere tentato dal bene.
Certo.
Ecco, questo è
certo.
Nel putpourri che fa Lucas, che mischia un po' tutte le storie, tutti i piani.
Poi tu dici in questo libro che in Star Wars le azioni dei vari personaggi sono più che altro, cioè i personaggi sono spinti più che altro o da paura o da speranza. Però la speranza intesa appunto non in senso diciamo religioso come una liberazione operata da Dio, ma più che altro come un atto di fede.
Sì, nel senso che la speranza, quando noi in italiano usiamo la categoria della speranza, è una categoria un po' scaramantica, cioè, speriamo che va bene, cioè, è più una frase buttata lì, mentre invece da un punto di vista teologico la speranza è certezza, cioè, e la speranza, cioè, la certezza che primariamente che ci sarà un futuro, poi come sarà questo futuro, se c'è il paradiso, questa è un'altra questione, ma diciamo, la struttura è la speranza è che ci sarà un futuro. Questa speranza diventa certezza per il credente e siccome è certezza per il credente determina le sue azioni e determina la realtà, perché poi il personaggio che crede si comporta in una certa maniera nella realtà. E i personaggi di Star Wars sono un po' così, sembra che sia un mondo senza speranza e viene cambiata dalle persone che invece sono guidate dalla speranza, sono spinte dalla speranza. Pensate a questo, lo fa, ora non ne parlo nel libro perché è precedente, ma se pensate alla trama di Rogue One, che è meravigliosa, di queste persone che capiscono subito che finisce male, cioè, lo sanno, quando si imbarcano capiscono che va male, però loro credono che comunque ci sarà un futuro, magari non se lo godono loro, ma c'è questa speranza di un futuro diverso, non dominato insomma da questo impero terribile. E questo è interessante, insomma, è un aspetto molto interessante, perché nel mondo di oggi, ecco, magari ora un po' di meno, ma fino a qualche anno fa era dominante nella nostra società, in particolare nella società italiana, una retorica della disperazione
e della negatività, certo.
Sì, va tutto male, cioè, che non vuol dire che le cose non vanno male, ma l'idea che
non c'era una via d'uscita.
Sì, la semplifico con una frase: tanto noi non avremo pensione. Cioè, che significa? Significa che muori sul lavoro, cioè, è terribile. Cioè, dunque, è un'immagine che da una parte ti dice una possibile verità, dall'altra rischia di bloccarti,
certo.
Perché se non c'è futuro, se non c'è, dove va? Dunque questa retorica era abbastanza diffusa, ancora adesso c'è, ma qualche anno fa ancora di più, secondo me.
Poi un'altra cosa che credo colpisca tutti quelli che vedono Guerre Stellari è il famoso che la forza sia con te,
sì.
No? Che in un certo senso può essere visto quasi come una benedizione, quando,
sì.
Quando viene detto, insomma.
Sì, è una benedizione e ci sono due cose da dire. Allora, una è che appunto l'espressione la forza sia con te è un'espressione detta solamente dai buoni, sostanzialmente. Questo, mentre chi è nel lato oscuro non usa il congiuntivo che apre al futuro, alla possibilità, eccetera, ma afferma.
Afferma, sì. La forza,
dice,
la forza è potente in te.
La forza è potente in te. Cioè, dunque, la forza sia con te, il contraltare, la forza è potente in te, la forza è potente in lui. E questo, insomma, io non so esattamente come sviscerarlo questo, però mi sembra una differenza interessante. come se la certezza, l'affermazione appartiene al lato oscuro, mentre il dubbio appartiene al lato luminoso, alla luce. E forse però questo si inserisce nel filone del fantasy, ecco, dove se c'è un qualcosa pieno di dubbi è proprio il fronte dei buoni,
sì.
Cioè il fronte dei buoni nel fantasy, basta guardare la banda improbabile del Signore degli Anelli, fanno ridere, come noi ci emozioniamo, ma se prendi,
sì,
un respiro, li guardi, dici, ma questi, ma chi sono? L'armata Brancaleone.
Non hanno, cioè, speranze,
pensi. Persone senza... E invece proprio loro, quelli più improbabili, quelli pieni di dubbi, riescono a portare, diciamo, il messaggio positivo. Mentre la certezza granitica, dove è tutto, la forza è potente in te, oppure compi il tuo destino, cioè non c'è niente da fare, perché il tuo destino è quello e tu quello devi fare, non hai scelta, quello è nella dimensione del male. Questo io lo trovo molto interessante,
sì,
anche da un punto di vista etico.
Anch'io.
E poi c'è l'altra cosa. No, volevi dire?
No, dimmi tu.
E poi c'è l'altra cosa che però non è farina del mio sacco, ma è stata comunque citata. Durante una chiacchierata con... io avevo appena consegnato il libro, e durante una chiacchierata, un incontro interreligioso con il rabbino di Palermo, ci tenevamo per mano intorno a una fontana, insomma, queste cose che fanno preti, insomma, queste cose un po' bizzarre. Cosa fai per la pace? Ti tieni per mano intorno a una fontana. E lui stava lì e mi diceva, ma che stai facendo adesso? Faccio, guarda, ho appena consegnato un libro su Star Wars. E lui mi dice, ah sì, ma Star Wars, la forza sia con te, tu lo sapevi che è una benedizione yiddish? Io, no, non lo sapevo. Fermo, allora mi racconta tutto, poi io dopo torno a casa, chiamo l'editore, ferma le macchine, ferma le macchine, che arriva un capitolo in 48 ore, arriva subito. Insomma, c'è un'espressione che si trova alla fine del libro di Deuteronomio e all'inizio del libro di Giosuè. La benedizione che Mosè dà a Giosuè, che è forza, aspettate, perché c'erano i vecchi pastori che sapevano la Bibbia a memoria, invece
i giovani non sono,
no,
più,
no, siamo troppo, no, perché poi dobbiamo vedere Star Wars, allora non siamo,
però quello
si
a memoria,
quello lo so a memoria, allora, no, il versetto. No, poi i miei parrocchiani lo sanno. Ecco, sii forte e coraggioso, è l'espressione. Sia in Deuteronomio 31:23 che in Giosuè 1:6. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. E questa espressione, sii forte e coraggioso, in Yiddish è stato tradotto con che la tua forza rimanga. E dunque che la forza sia con te. E se avete visto Harry a pezzi di Woody Allen, c'è questa festa di Bar Mitzvah, molto bizzarra, dove viene invitato, dove vengono invitati i protagonisti, a tema Star Wars, dove c'è tutta altro che i gadget per i sogni, c'è il lampadario a testa di Darth Vader, le cameriere con il capello da Leia qua, e gli ebrei si salutano dicendo che la forza sia con te, e il rabbino mi diceva, con quel film Woody Allen dice è così. Io ho detto, se lo dici te, io lo scrivo nel libro. Sì, scrivo tranquillo, perché mi sembra anche una cosa carina da comunque è citato il rabbino, non la vendo come una cosa mia. Però è anche forte, perché consegni un libro e non è mai finito.
No,
ecco, non è mai finito, è così.
C'è qualcos'altro che ci vuoi dire sul libro? Aspettiamo qualche domanda.
Ma magari qualche domanda, visto.
Benissimo.
Che vedo che Big Ben sta dicendo stop quasi.
Allora, Emanuele è calzato per primo?
Non esiste fare, no? Cioè, non esiste del tare, ma esiste fare
o non fare.
Che sono cose che attingono anche altre filosofie, buddista, cioè altre mentalità. Quindi alla fine ognuno, ebrei, cattolici, buddisti, non so, altro, magari forse anche musulmani, vedono qualcosa. Quindi sono valori universali alla fine, sì. Indipendenti dalla religione, sono valori etici più che religiosi.
Ma allora, ecco, qui le domande sono due, nel senso che Lucas ha un'idea folle che stranamente gli riesce, che è quella di prendere le idee di Campbell, che scrisse l'uomo, l'eroe dei mille volti, e disse scriviamo la storia per tutti. Cioè, se esiste un eroe mitologico per tutti, in tutte le culture, cioè, cerchiamo di scrivere una storia per tutti, per cui ci sono elementi di tutte, e il mio tentativo non è quello di mettere la bandierina, ma è quello di dire quale volto vedo io, ecco. E poi magari io non vedo l'ora che arriva il musulmano e mi dice quale volto ci vede lui, e così con la scusa ci prendiamo un'aranciata magari, ecco, non, sì. Ecco, con un'aranciata, ecco. E questo dunque è l'aspetto, e dal mio punto di vista quello che mi colpisce è che le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Matteo sono andate a battezzare tutti i popoli fino alla fine della, fino ai confini della terra, e questo i cristiani non sono riusciti, a parte la violenza del battesimo imposto, ecco, questa è un'altra questione, ma i cristiani non sono riusciti a raggiungere l'universalità. Cioè, comunque sia, oggi quando si parla di cristianesimo si parla di una cultura o un insieme di culture, ma non è una cosa identificabile con l'universalità. E poi ti trovi di fronte a persone, anche se vogliamo improbabili, ecco, anche Joan Rowling è un personaggio improbabile, se pensiamo, una depressa che comincia a scrivere, che invece hanno il segreto dell'universalità. Cioè, scrivono una cosa che commuove, tocca il cuore, parla, dunque Rowling, Lucas, i Beatles, ecco, tanto al ragazzino in Iran quanto alla signora in Nicaragua, ecco, cioè, questa è la cosa che a me affascina, dunque un po' la voglia di scoprire questo segreto dell'universalità. Quindi aveva ragione John Lennon, certo, lui aveva sempre ragione, anche se poi cambiava idea il giorno dopo, però aveva sempre ragione. Però il discorso del di Yoda che afferma, Yoda è uno che afferma, però non ha sempre ragione. Cioè, questo è interessante anche. I Jedi, e questo appare più chiaro nella trilogia prequel, no? Sì, allora, lì aveva ragione, però quando per esempio decide di nascondere la verità a Luke, no? Di non raccontare della sorella, di non dire come stanno le cose, i Jedi, questo secondo me è uno degli aspetti, pochi aspetti positivi della trilogia prequel, vengono presentati con dei lati oscuri. Questa setta, sostanzialmente, questo gruppo monacale dove non si possono avere sentimenti, perché se hai sentimenti sei in balia al lato oscuro. E ora facciamo un cross culture, diciamo, Lanterna Verde, film orrendo, però insomma, lì qual è la cosa eccezionale? Non che il personaggio non abbia paura, ma che sappia dominarla, che sappia superare la paura. I Jedi si illudono che basta rimuovere, e noi da Freud in poi sappiamo che questo è non la verità, ma proprio una cavolata cioè gigantesca. E forse quel loro modo di impostare, che poi diventa burocratico, diventa anche gestione del potere, cioè dal punto di vista dei Sith è comprensibile perché loro ce l'abbiano proprio personalmente con i Jedi, e che li vedano comunque portatori di un regime, perché sono convinti di essere dalla parte del giusto, mentre invece è una via, ecco, non è la via, ecco, ma è una via.
Ma volevo sapere se, visto che hai già scritto diversi libri di questo
Ma allora i progetti sono tanti perché la mente è confusa e insomma e gli interessi come i vostri sono tantissimi, per cui uno vorrebbe fare ma è sempre più difficile focalizzare. Al momento sto scrivendo Bibbia e Cinema, che è un lavoro che mi sta prendendo parecchio tempo, e alla fine sarà comunque un libro non più grande di 200 pagine, ecco, però meno male che c'è un limite. Questo è un aspetto, e ovviamente all'interno di questo tratto, ad esempio, per forza di cose, i collegamenti tra i personaggi Marvel e la Bibbia, visto che oggi molto box office è fatto dalla Marvel, e dunque ci sono diversi aspetti che passano. Poi in cantiere, come to be announced, vorrei fare un lavoro su Woody Allen, che è autore che io amo tantissimo, e poi devo fare qualcosa su Ingmar Bergman, ecco, e l'anno prossimo sono 100 anni dalla nascita e sento una pressione grossa. Ci sono diversi aspetti, ho scritto un articolo su Blade Runner e le pecore elettriche di Dick, ecco, dunque è più facile scrivere articoli, dunque piccoli interventi, perché spesso si tratta di suggestioni, di suggerimenti, di aspetti, e difficilmente ci sono delle opere come Star Wars che ti permettono, esatto, appunto di affrontare tutte le sfaccettature. Poi ecco, un mio collega ha scritto un libro sul Signore degli Anelli, per cui quello è fuori, ma io comunque mi avevano chiesto di scrivere un libro sul Signore degli Anelli, e nonostante io abbia amato il Signore degli Anelli, so benissimo che una cosa è uno che l'ha letto uno o due volte, altri sono quelli che... Io l'ho letto ho cominciato a leggerlo a 27-28 anni, invece c'erano quelli che andavano a scuola con me, ho detto no ragazzi, io non lo posso fare, per rispetto a chi fa un monumento del Signore degli Anelli a casa sua, insomma bisogna anche sapere che ti devi fermare, ecco, non è...
Certo. Andrea, tu che volevi chiedere?
In realtà, beh, 100.000 cose, comunque cerco di essere breve. Sì, trovo beccatissimo l'accostamento Palpata in sala, ma anche a livello simbolico, cambia pelle, sia come ruolo, sia fisicamente, con un'altra scena bruttissima, ma comunque sì. Ci sta. Riguardo a Yoda, è vero che afferma, ma afferma al contrario, cioè io l'ho sempre vissuto come la Sibilla Delfica, nel senso che lui te pone una frase che poi tu devi decifrare, che sta dicendo.
È vero, è vero.
Invece afferma, secondo me, di più un personaggio nuovo, che è il monaco di Rogue One. Io sono tutt'uno con la forza è con me.
Bellissimo.
Quindi forse è un altro livello ancora da aggiungere a quello che avete detto, che trovo assolutamente pertinente, ma probabilmente... il mito cambiando aggiunge degli elementi. E riguardo a questo ti volevo chiedere, secondo te, proprio riguardo alla cristologia dietro Anakin, quanto c'è l'origine e quanto invece è stato, perché il mito cambia, no? Andando avanti, perché si adatta al momento storico, al pubblico. Allora, Darth Vader non è molto cristologico quando tu lo vedi, ma forse giusto alla fine del ritorno dello Jedi, insomma, sembra più l'oggetto della salvezza piuttosto che il soggetto.
Sì.
E volevo sapere, secondo te, se questo è stato aggiunto forse dopo, non so, in quel tempo.
Ah, allora, sì, secondo me sì. Io diffido sempre dell'autore.
Anch'io.
Cioè, quando l'autore dice, ah, io volevo fare...
cioè,
io non... ora, per fare un esempio... qual è il carattere di Woody Allen? Ah, è nevrotico? Ma perché lo conosci? Cioè, lui si presenta così e lo fa apposta per depistarti, no? Dunque, secondo me, Nanni Moretti, poi c'è chi mi dice no, è realmente così, però... secondo me lui non aveva idea di quello che avrebbe,
esatto,
per fare. Nella trilogia originale c'è una trinità presente, ma è più una trinità gnostica.
Col conflitto tra padre
col conflitto
e figlio.
Tra padre e figlio, dove c'è il demiurgo e poi il redentore. Dunque, un figlio che deve uccidere il padre. E questo ancora, infatti il mio preferito è L'impero colpisce ancora, perché lì proprio c'è il trionfo della missione, c'è dove questo finale aperto, angosciante, che poi viene cambiato nel ritorno dello Jedi, dove il figlio non uccide il padre, ma diciamo lo induce al suicidio, potremmo dire. Sì. Ecco. Sì, ma guarda che bella tromba delle scale, ecco, per esempio. E, ecco, secondo me era più una trinità gnostica, ecco, proprio come struttura. Poi ecco, lì su quello invece do retta a Lucas, perché quando Lucas ha criticato il settimo film, lui ha detto: ma non puoi fare sempre la stessa storia, devi sempre inventarti nuovi personaggi, nuove situazioni, nuove cose, che è il problema della trilogia prequel.
Sì, infatti.
E secondo me dunque lì si vede, lui a un certo punto si è trovato a dover spiegare delle cose, chiaramente aveva due o tre punti su cui costruire la storia, ma cioè, ecco, io non vorrei essere troppo spietato, ma l'unica cosa che salverei della trilogia prequel è la doppia nascita alla fine, solo che aspetti 9 ore per vederti questa doppia nascita dei gemelli e di Darth Vader, no? Secondo me è una scena bellissima, però insomma,
però 9 ore per una scena,
sì, di David e Mosconi prima, insomma, tutti questi personaggi un po' così.
Ok, io chiuderei qui e vorrei chiudere con un pensiero mio. Prima di tutto ringraziare Peter, perché ripeto, io l'ho trovato molto interessante. Allora, tu a un certo punto, proprio in chiusura, dici, facendo il paragone come avevi preannunciato prima tra forza e Spirito Santo, secondo me è una frase bellissima: lo Spirito Santo non ha un lato oscuro, ma esiste un modo oscuro di essere Chiesa cristiana. Io personalmente a Chiesa cristiana sostituirei qualsiasi tipo di chiesa, di religione, di cosa, perché in realtà appunto io personalmente sono credente, ma questo può essere o un mio pregio o un mio difetto a seconda di chi ascolta, però io credo appunto che il male non sia mai in un certo senso la religione, ma sia come la religione viene usata da qualsiasi tipo di credente o non credente. Quindi l'ho trovata una frase, ho visto Michelle che annuiva, perché io penso che detta comunque da un pastore sia una frase molto, molto coraggiosa e che trovo molto giusta. Quindi ti ringrazio, grazie. E grazie mille. Grazie.
Ciao a tutti e tutte, mi chiamo Mark Holder, sono l'autrice di Infomocracy, un thriller politico di fantascienza che sarà pubblicato in Italia il luglio prossimo. Saluti ai ascoltatori di Fantascientificas, vi prego di venire il 7 maggio al Developer Center di Napoli oppure il 9 maggio all'Università di Salerno per partecipare in una conversazione sul tema di come l'informazione influenza le nostre scelte e i nostri sistemi politici. Venite numerosi. Vi aspetto.
Facciamo il panel in inglese, ok? Che c'è l'ospite, l'aviti there. Okay. Okay, thank you everybody for being here. Most of you know me, I'm Francesco Verso, and I have the pleasure to present a panel on Chinese science fiction together with l'aviti there. You probably know the guest of honor of this convention, because Lavi has been one of the first person to meet live the science fiction authors and editors back in year 2000, I guess. And so he has something to tell about it. and of course Chiara Cigarini, that is the translator from Chinese to Italian, that is working with us on the science fiction anthology that we're going to publish in the next month. So I have been interested in what's going on in the world of science fiction, apart from the usual names and languages. And I've come across this big movement that it's now growing and growing year after year, thanks to the person that I really want to personally thank, that is Ken Liu, that is really the bridge to the English culture for Chinese language. And thanks to him, I've come across a lot of stories of Chinese authors that both represent the old age and the new age of, or the new wave, as they've been called, of science fiction. The next one. Ah, sì, scusa, no, lo faccio io. Sì, mi sono incartato. Non fa niente. Okay. This is the first thing that I would like to start with is there a Chinese science fiction? I've been asked this question by some people, and this is a tricky question in the sense that most of the people refer to a sort of science fiction that is culturally driven or culturally influenced by the geography or the culture of the place. I don't think there is a typically Chinese science fiction in the sense that every single geography has their own identity. And so it's like to say, is there an English science fiction? Well, there are a lot of authors, a lot of writers. They do different things. So it's for me, it's a pointless question, even though there are some peculiarities, of course. There are some tastes, there are some things that belong to the country and the authors, and of course this is the main point. It is important to say that now what is the Chinese movement comes from of course a background and an history that is forbidden or hidden. Nobody knows about it apart from some people. Now it's more and more evident of this, and I'm going to talk about this. I just wanted to show what Xia Zha, that is a young author, told to Ken Liu in an interview, saying that the past has been influencing the Chinese science fiction, the past of their culture, and the past of the English science fiction has been influencing the modern science fiction. And it's also a kind of, now they have to move on. They have been imitating the tropes of English science fiction, that now they will try to find their own identity. I will now leave the word to Chiara Cigarini to tell you a bit about the past. What was the science fiction from the early years of last century up to today, to give you a sort of path, and then we'll move on, and we'll talk also to Lavi about more present things.
Thank you, everyone. So Chinese science fiction has always been characterized by a serial boom and disappearance. So here we can see the Leiqing phase, the reform era phase, and the new wave. In the beginning, science fiction was first imported in China via, by translators. So some scholar, like important reformers imported it and promoted it for the importance they could have in reform China. And scholar and authors such as Lian Qiqiao or Liu Sun. It was important for the future and the optimism about the future it promoted. And that lasted till during the May 4th literary reform defined literature mainly as a realism, so that the first wave came to an end. And for like many years, like very few literature was published. And it was mainly under the Soviet influence. Then there was another period, the reform era after the Cultural Revolution. This time science fiction was as a not optimistic, but not showing an utopian reality, but a dystopian reality. And it lasted till it was like accused by a spiritual pollution by the government. So Chinese science fiction again had like almost disappeared till the new wave when thanks to the internet as a new platform for spreading like new stories and promoting new authors. Characterized the like the emergence of this new wave that was called Lonely Hidden Army, and that Min Wei Song defined as characterized by utopian but mostly dystopian view of reality, and as a representation of the invisible that beneath Chinese reality. So now we are in this new and latest phase that has never been so like full of experimentalism and of interesting ideas and also subversive sometimes. So that's the history.
Thank you. You want to say something about this, your experience of Chinese science fiction, and then we'll move on to the big authors and just to point out your experience with it.
Well, I mean, do I use this? Just pick it up. Sorry. I actually didn't realize until now that the new wave was 1999 onwards, so I showed up at the right moment. I came to China in 2000, so quite a long time ago. Having no idea that, you know, the new wave was about to start. So I got the chance, basically I was a long-haired backpacker with, far away from writing anything yet. But, and the internet was very early on at the time, especially in China. So all I had was this one email address for this guy called Wu Yan at Beijing Normal University. So I emailed him before I came. I said, you know, I'm interested in Chinese science fiction, just because I'm always interested in the local science fiction of the countries I go to and so on. And I said, I'll be in Beijing at some point. And he was like, yeah, you're welcome. Please come and, you know, we'll show you around, which was a very unexpected response. So I literally did just show up in Beijing off the night bus from Mongolia. And next thing I know, he drags me to his, he's teaching the only science fiction class in China at the time at university, and he says, you have to talk to my students. So I was like, really? And I kind of naively assumed he had maybe 15 students in his class. He walks me into a, you know, room like this, and there's 90 students sitting there waiting to hear what I think about science fiction. I have no thoughts on it. And back then, they couldn't. The Chinese couldn't have global gatherings. They couldn't have conventions. You know, they weren't allowed to have, a few hundred people together. So they got around it by having a conference for the Chinese writers, organized by Science Fiction World magazine, which was the biggest science fiction magazine in the world. Really, they had something like 400,000 copies a month back in the heyday. And I was in Chengdu, in Sichuan. So I got to go there and meet all these young Chinese writers. There was a guy called Lu Shixin, who no one ever heard of, who was, 2 years away from publishing a novel. And is now up for the Hugo Award for the millionth time or whatever. So that was really interesting, and there was definitely a sense that something was happening. For me personally, because they were so hospitable to someone they've never, I had nothing to do with it, or, you know, and they welcomed me and they showed me everything. Oh, back then as well, so the only way they could have this conference, imagine this convention, you would have to start every morning with a speech by the party representative before you can move on, which I remember is very, very long and very, very boring, I assume, speeches in Chinese that I elected not to have translated. So I don't think they do that anymore. A part of me wishes they still did.
Hopefully.
But, you know, for me, it was that experience was really behind what I kind of really wanted to give back something, you know. And when the idea of publishing an anthology of international science fiction came about, you know, it was a lot of it was driven by the experience in China. So one of the first things I did was email Wuyan in China, who I kept in touch with, and getting him to send me a bunch of stories that I then had to select from and quite heavily edit, because back then Ken Liu didn't do any translations, no one did. So I had to literally kind of almost rewrite them or do the translation edits without speaking the original language, which is very difficult. But basically, I got to be, because of doing this insane thing of publishing an anthology of international science fiction that no one, we assumed no one wanted to read. We were just doing it to prove a point, really. You know, I basically pitched it to the publisher. I said, look, you're not going to make any money on this. This is how I pitch every book I write. Look, you're not going to make any money on this. No one's going to buy it, but I think it's a good idea. And he just said, yeah, let's do it, you know, which was great. So we got to publish the first Chinese science fiction stories in I think, the century. You know, we published the first story by Han Song in English. We published a story by Yang Ping. And since then, we published, I think it was... We didn't publish the first...
Wait, we'll come to that.
Anyway.
Don't spoil it.
So that was my experience, but I never expected this to become this huge global phenomena, you know, with the first Chinese writers winning a Hugo Award. I've never even been up for a Hugo Award, so I'm slightly resentful of...
You were the world science. All right, thanks, Levy. Then we'll say... Who are these authors, the big three? They represent the generals, the big names, the writers that are selling now, well, quite a lot of books. First of all, there's Liu Qixin. Well, you might have known about thanks to the winning of the Hugo Award last year and his three-body trilogy that... has been translated in English, and he's really the person that is driving the science fiction new wave out of the country. Then there's Wang Jingquang. Sorry for my pronunciation, it's really bad, and Chiara is teaching me to say something. I don't think he's been translated in English. There are some translations, but they're made just for the titles. And then there is the other one, Han Song, which I really appreciate. Let's say Han Song is you can consider the Kafka of China, and this is quote or the way of calling them and to make them understood by us. But I've read some short stories. I'd like really to translate him in Italian. And to try to say Liu Qixin is really hard science fiction, even though he has been writing so many books that he has a range of themes that he explores. And the Han Song is more like political subversive. Yes, sorry. So they have their own identity, their personal... themes. You will not find anything in Italian at the moment. Unfortunately, no publisher whatsoever has an intention to publish novels. It's hard to find the funds to translate these books. I will try hard. I don't know, but I will try. Then there is the Four Little Tigers. They are the new generation, the Balinhou, I don't know how to pronounce it, but writers that are born in the 80s. And they represent the new generation of authors. I've personally published a bunch of them. The Four Little Tigers are Chen Qufan, Fei Dao, Bao Shu, and Xia Zha. I've mixed them because I separate them in between male and females. So you can see there's also a couple of two or three important female writers. This is something I particularly appreciate. They all have their identities. They all have their preferred styles. Just to come back to the original question, you know, is there a Chinese science fiction? Well, yes or no. They live in science fictional times. That's something I really want to stress. They just have to go out in their city to experience really the transformation that we're just seeing from a distance. They live it. Chiara was saying yesterday that last year there was such a polluted day that some artist went out in the city with a machine and he took the air, and with the pollution he created a brick. So much pollution in the air that he was able to assemble a brick out of pollution. So this is, when we told me that, this is science fiction, this is really something dystopic. The other things that, a critic scene, and that is important. The guy that Lavi met, it's that guy over there, Professor Wu Yan. He's grandfather, in a way. I want to say this in a very familiar way, because he's been helping writers that were attending his science fiction course to become professional writers. And so he's growing up a generation of writers. We have the pleasure to publish also Wu Yang on this anthology that we're going to issue in a month, and hopefully he will be in Italy in September, invited by the Confucio Institute. The other two are Fei Dao and Xia Zha. They are both writers and both critics. They both write essays, non-fiction pieces on what it means to write science fiction, what it is that really identifies science fiction, or anyway, what it is to be in this genre at the moment. Or they analyze the relationship with the past and the relationship with the present mainstream literature, which in a way ignores the science fiction genre, but not so much as Xi Jinping told in some interview that China has entered in the time of dream, and the genre that represent dreaming better is science fiction. So this is a kind of blessing for the genre. And we see that in the kind of investment that the Chinese, well, maybe not the Chinese government, but Chinese companies are doing in promoting the export of Chinese ideas and Chinese literature abroad. I want to... Andado? Oh, okay, don't worry. Then there is the anthologies. I wanted to talk about that because Lavi has been publishing people from all over the world, but he has discovered this Chinese voice, probably one of the first one, I'd say. And I want to ask you, how did you get, you were receiving the stories from Wuyan in Chinese or in some kind of, yes, you said that there were English translations by the authors themselves. And how was the process?
Well, I mean, the first one, because it was, what we did kind of never been done before. I got a bunch of stories that the authors tried to translate. When I selected the two stories, that was probably the most work I did on the entire anthology, was kind of trying to do translation editing on it, which is just very hard when you don't speak the language. I think it went okay. They both gave me feedback and they were very happy with it. The Han Song story is taught at universities now, which is really nice. I keep getting queries for it. At that point, we also started the World SF blog, which was just an idea to promote the anthology, but it very quickly took a life of its own, and we started doing fiction through that as well. So I think the first Stanley Chan story he sent to me when he was looking for someone to publish his stories, and I took it, but I think his first story to be actually published was in Interzone, which is very annoying for me, but... and I think we published the first Xia Jia story on the blog and then later in the anthologies. But to be honest, at that point...
These are the novels, but...
At that point, Ken Liu, who you can see over there, he really started doing this whole translation project. And events quickly overtook anything I had to do with it. As I said, I was focusing on the entire world, China was part of it. Ken really drove this whole thing. I mean, now it's not just Ken. I mean, we have, John Chu's been doing great work with this. There's a few people who are kind of translating. And obviously now, as you mentioned, there's a lot more money being pushed since Lu Xixin became so successful, I'm sure unexpectedly to a lot of people. There's a lot of money being pushed in China to promoting Chinese science fiction, both in China itself, which are partly with a view to movies and TV, because I think there's a movie version of the three-body problem coming, and also to push it internationally. So I'm at the position now where I don't actually have to do anything. If I want to include a Chinese story, there's too much to choose from. And it's, I think, from what I've seen from... every country, there's an abundance of Chinese stories that I can't compare to any other country.
Numbers,
Yeah, well, but really it's just that sort of... But it's been such a strange thing to see evolve. And I think Clark's World magazine publishes one Chinese translation every month now. I did not see that. I didn't see any of this coming when I visited back in 2000. I said it didn't... Imagine that this guy who I saw winning a prize there is going to win a Hugo, 15 years later. So it kind of shows how much the global conversation changed about science fiction.
You will be there next week, right?
And accidentally, I'm going to be there a week after, next week. So I'm actually going to see a lot of these
guys. You'll see a lot of these.
Which is going to be quite interesting. And Lu Xixin, I think I met, like I said, I think I met him 17 years ago. So it's going to be, I don't think he's changed at all. I've lost my hair.
I wanted to talk a bit, this part, it's because you have a chance to read something in Italian or in English now, thanks to these anthologies. Urania has done a couple of books about Chinese science fiction. Unfortunately, they are all old authors, and they are mostly before the 80s. Then came the Apex Book of World SF, a couple of volumes where there's three short stories by authors that are now much more important than the time. Last winter, there was Invisible Planet, translated and by Ken Liu, and with some good stories. And we will have the first Italian and Chinese anthology published next month, and we'll present it at the Turin Book Fair. And this is, you know, the our personal effort to promote something that has not been done, at least since the last Urania, which is about 5 or 6 or 7 years ago. A lot of things have changed since that time, and personally, I will go to the Worldcon and try to promote a kind of new approach, let's say. A lot of Chinese authors will come. There will be probably 40 Chinese people coming to Helsinki. A couple of them have won a kind of scholarship? No, a prize. The Storycom, which is a Chinese company that is funding a lot of and putting money in this movement. I've given 1,000 euro to a couple of fans to come and participate to the Worldcon, and you know, bring some enthusiasm, some passion about it, and then bring it back to China. These kind of investments are, you know, something special, something we don't see it, especially in Italy, very much. Chiara is also doing a PhD on Chinese science fiction. I would like to ask you, what are your hopes and what do you see for the future of science fiction with all the authors that you know you've interviewed?
So I came into this science fiction field only recently because I did my master dissertation on Han Song and the subversive power of imagination, and that gave me the opportunity to meet some of these science fiction authors in China, and I found it was amazing for the fact it kind of links Chinese avant-garde literature with science fiction, which I didn't know and I'm starting to learn now. And I what I thought was great was that through science fiction, it was like something was putting together Chinese past together with so Chinese past, that means the ancient culture together with the recent past that is not often treated by literature because the government doesn't always allow those contents to be spread, together with the Chinese present, a present that is science fictional itself. So it's really interesting, but is not so not always so clearly put it into a novel. And all those things were projected into a future that, for the fact, it isn't like it hasn't happened already. It gave them kind of the much more power to freely imagine new different possibilities and world. So I thought was really, really interesting. And also for the fact Chinese, in China, the present, I mean the future is now, because the Chinese present is really science fictional. It kind of was, this literature was dealing with themes that like the pollution theme or the aging population theme or the, for example, the education theme, was kind of giving the reader the opportunity to see the future, a future that will be also our future. So it will be great to make Italian reader and foreigner reader known like this side of China that is amazing and scary at the same time, and that science fiction really provides in a really clear and unexpected way.
Yeah, okay. I just wanted to add a little bit. These themes are exactly the stories we're going to put into the first edition of Nebula. There is a story by Xie Zha about aging and how the robots are helping the old people to not become a burden for the other generations. There's a story by Chen Qufan, and he talks about the social network and how they influence our reality. There's a story by Wu Yang about the university and education system in China and how that is driven by, let's say, unhuman, not human priorities, creating a very strong stress on the students to compete and to be the best among all the other universities. And the last one is by Liu Qixin. It's a wonderful story about the relationship between a father and a daughter, and is an environmental story about the way desertification can be solved by nanotechnology. Really beautiful. I would like to, well, I don't know how much time. If I want to have 10 minutes for the questions, if you want, or I shall have other questions for them. Questions? Yes.
Ero curioso riguardo alla questione del successo della fantascienza cinese, perché adesso a livello globale sta emergendo che Liu comunque lo traduce per gli americani e l'Occidente in generale, ma in Cina come si può quantificare questo successo?
The question is what is the success, the popularity of Chinese science fiction in China? I will start and you add. What I know is that there are three or four big magazines. They print around 40,000 copies a month, if I'm not wrong, like Zui and Science Fiction World. This to compare to our market, where Urania, I guess, is around 5,000 to 8,000 a month. I'm talking about just science fiction, and there is fantasy, it's double. I don't have numbers on the books. I don't know if you have numbers on the books or the success of very how many copies or what's going on.
So I don't have numbers. I only know that, thanks also to Liu Cixin, now he's considered, he's called the Big Liu, so it's now, he's really, really famous. Film is being, has been done already. But Fei Dao, one of those authors, talking about Chinese science fiction, described it as a lonely hidden army. And so it means this genre is still marginalized and is so experimental and full of interesting and also sometimes subversive themes is also thanks to the fact is not read by everyone. I mean, it's still a marginal genre. So it's spreading, but it's not so, it's not that everyone read the three-body problem or...
Yeah, I mean, my sense of it is science fiction traditionally was seen as something for children. And, you know, most of the science... when we talk about the history of Chinese science fiction, which is about a century long, most of it was for children. And I think it's still very much seen that way today. Most of the readership of the magazines is teenagers, you know, it's young. When I was there, the magazine, obviously it was before the internet, so the magazines did quite well. I think Science Fiction World had a readership of you know, they said 400,000 copies in circulation and maybe 1.5 million readers, which is a lot. It sounds like a lot to us, but obviously in the context of China, even 1.5 isn't very much. Whereas Wuyan told me that when a novel came out, it might have 3,000 copies. So not actually a huge difference. I don't know. I know that it's becoming more popular now. I know they're trying to develop more talent, but yeah, I get the sense it's still very much a sort of a marginal, a specialized, field. Well, I think the potential they're looking for is more, can we make this into a computer game or a film that will make a lot of money? Not necessarily, you know, the book is just a delivery mechanism. I think that's globally, that's not necessarily for China.
There any other questions?
So actually, I have several questions. One is the science fiction, as you said many times, especially in China, is used as a metaphor to bring forward some of the problems of government or pollution and so on. Now, for instance, pollution is being recognized by the government of China, and they're doing strong efforts. So these authors that through their science fiction tales try to tell something that in other ways could not be told are trying to bypass the constraints put by the government. So by being translated abroad, do they have some problems then back in their motherland? Because you are now famous and you are denouncing, for instance, this problem. And the other question is for you is if you can tell us something more about your PhD thesis on science fiction in China.
Goes first, Bobby.
I think you probably know more about this than I do. Well, we were talking about, you know, the fact Han Song, because he's more political, can't be published on the mainland, mostly. But at the same time, I don't get the sense that anyone particularly cares about. You know, he's welcome to say what he wants to say as long as he's not published on the mainland. When I was there, you do get the sense some things are out of bounds. You know, Tibet is a touchy subject, you know. There were things like, sex is probably, again, which comes from being both a children's genre and also from attitudes in general. I don't think you could really write, you know, very sexual scenes in science fiction back then. It might have changed. I don't know what the tradition is. So there were still issues, but I don't think now, I think it's been relaxed. I mean, you might know more than me about this, but it's been relaxed quite a lot.
I have something. As I am publishing this book, both in Italian and in Chinese, I'm trying to get some communication there as well, of course. So just yesterday, the contact I have with Storicom, she told me, yes, we want to have a news on this big website, which is Xinhua. Xinhua is a very big platform. And they asked me to provide them the summaries of the stories that have been already published in China. But they want to have, you know, as of course, probably they just want to, you know, double check or be sure that everything is fine. Saying, is there any anti-China issues in the stories you have published? Of course, they could double check and see it by themselves as they have been already published in Chinese, but they want to know from the publisher as a matter of, I don't know, kind of delicate issues or stuff like that. So there is kind of control, even though. At the moment, I'm still here. No one told me anything, but we'll see. I will try to go to the Nebula Awards in Beijing, hopefully. I don't know if this year or next year, but if I land there, take me, you know where I am. I don't know. At the moment, this is the kind of thing that they asked us to before we publish it. To answer the question, there is some kind of control. It's not completely free, but I don't think they will make a problem as they have been already published.
And just to add one more information, I think the problem is not a problem as far as it's published abroad. For example, the three-body problem, there is in the first section a part about the Chinese Cultural Revolution. That's kind of sensible, a sensible theme. And in the English edition, it's really clear and you can read everything about it. I mean, there is the explanation of this historical time, and this part is not present in the Chinese edition. But I think they don't care, since at least what matters to them is that it's not published in China. What they do in America is fine, I think. About my PhD is what I told you before, more or less. I mean, it's I want to point out how Chinese science fiction is at the same time unique for the content that are uniquely Chinese, like the historical part. For example, this cultural revolution is present in mainstream literature. For example, is treated by avant-garde writers, but it's not that every book published in China can deal with those topics, and is present in Chinese science fiction, together with Chinese ancient culture. That's kind of really important, but that nowadays in China is being kind of, they prefer to imitate the West instead of promoting their own ancient culture. And that's weird, because they have so much, and I think Chinese science fiction is using those contents, so it's really important. The second part is, I think Chinese science fiction is unique because it deals with a reality that is uniquely Chinese because of their fast modernization progress that kind of had to melt with this ancient culture. So this produced kind of monsters, and science fiction is depicting those monsters. At the same time, as I said before, the pollution, aging population, those are also topics kind of universal that we all deal with. And the last part will be focused on the future, and considered as a literary platform that maximizes their space for free expression, since there is like a political complex situation that there is the censorship. Through the future, I want to find out if actually they are more free to express those interesting contents. And at the same time, the future is considered as an active attitude of the writers, that is no more just like a writer that write what's popular, but also someone that really try to imagine different futures, and thus promoting creativity, imagination, and values that are important also for the West, I think. And that's basically it.
Okay, we have 1 minute, but if there's no other questions, I thank you for your attention. Thank you. Thank you.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione @fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.